been loving you.
Lasciamo la voce di Otis Redding qui sulla modulazione di I've Been Loving You Too Long e chiamiamo in causa il nostro amico del lunedì che è al telefono con noi, Vito Biolchini, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Vito.
Buona settimana, buongiorno. Buon inizio di settimana.
Grazie anche a voi.
Allora, di che cosa chiacchieriamo stamattina? C'è una notizia che ti ha stuzzicato particolarmente leggendo i giornali questa mattina?
Ma devo dirti che questa vicenda del riallineamento dei dati a Nuoro mi lascia assolutamente sconcertato.
Ogni tanto ci zaccano il riallineamento e saltano fuori 40 così, morti,
contagi che si erano così, persi.
Sì, è una barzelletta questa dei numeri, delle cifre che ci vengono quotidianamente.
No, ma è chiaro che ci sono due situazioni in Sardegna che stanno andando fuori controllo da tempo. Sì. La prima è a Nuoro, sì, dove basta dire che si sono persi, tra virgolette, e con veramente lo diciamo con dolore, sì, 43 morti per strada e sì, 450 contagiati. Sì. E poi l'altra notizia clamorosa di oggi che ha chiuso nuovamente il pronto soccorso di Oristano. Cioè, il pronto soccorso di Oristano è rimasto aperto 8 giorni negli ultimi 2 mesi.
Ma gravissima,
ma qual è da quello che hai capito tu, qual è il problema tecnico? Cioè che vanno in crisi,
no, è un problema di
appena
manager.
Arrivano 4 ambulanze di fila, non lo so, qual è il problema?
Allora, no, il problema è che non riescono a intercettare i contagiati che entrano in pronto soccorso e quindi...
Cioè non sta funzionando il filtro? Non sta funzionando
il filtro?
Non c'è filtro.
È gravissimo.
Il problema di Oristano è che Oristano aveva un manager che è stato... Sì. Come dire, sollecitato ad andarsene a seguito di un'inchiesta giudiziaria, a seguito del cambio della maggioranza,
sì,
e tutta il management attuale è frutto di questa maggioranza. E quindi non riescono, c'è un problema di management, così come c'è un problema di lottizzazione che è evidente, è tornata la notizia sui giornali l'altro giorno. I partiti del centrodestra sardo si devono lottizzare le ASL e non si sono ancora messi d'accordo.
Nel frattempo non riescono a montare una tenda e a fare un triage, voglio dire, come si fa in tutto il mondo da ormai da 10 mesi per filtrare le persone che entrano in un pronto soccorso. A me sembra assurdo che si ripeta lo stesso errore nello stesso posto, sempre uguale. No, quando la soluzione, voglio dire, è chiara, è pratica, no?
Però evidentemente ci sono dei limiti nell'organizzazione e ripeto, nel management, che rendono questo problema insormontabile, mentre si parla già apertamente di terza ondata e tutti facciamo i conti con le immagini delle vie dello shopping. Anche qui mettiamoci d'accordo,
è aperto o non è aperto?
Non si può fare
contemporaneamente urlare contro il DPCM che vieta gli spostamenti, gli assembramenti per le cene di Natale e al tempo stesso poi dire ah però la Germania fa bene perché chiude tutto. Cioè qui noi abbiamo una destra in Italia, sì, che è comunque cripticamente negazionista,
sì,
e quindi quando ci sono le scene come queste dello shopping sta zitta, quando il governo restringe tutto allora urla, strepita. Questa è una situazione dalla quale non se ne esce chiaramente, no?
No, abbiamo segnalato proprio un cortocircuito, nel senso che se tu cerchi di aprire, e da giorni veniva sottolineato finalmente zona gialla, la Lombardia zona gialla, zona gialla, zona gialla, hai quello che hai visto ieri. Ed è normale che sia così, perché tutti noi se fossimo stati lì a Milano probabilmente ieri saremmo andati a prenderci
un caffè o fare una passeggiata,
In centro. Non è la colpa, non è a quel punto, non è dei cittadini che sono usciti, perché che fai?
Purtroppo dobbiamo fare forza su noi stessi, limitare gli spostamenti, limitare tutto ciò che si può limitare e aspettare che passino queste feste.
Sì, con minori danni possibili, chiaro, speriamo.
Bisogna autolimitarsi, cioè sì, questo, certo. Anche se ci sono i permessi, bisogna rendersi conto che forse non funziona come funzionava prima.
Ecco, io tornerei invece un attimo al ragionamento sui dati, che sono pur sempre il nostro unico, diciamo, termometro per leggere l'andamento di questa pandemia, che però sono un gran pasticcio, perché noi siamo passati in Sardegna da un dato, credo sabato, addirittura di sotto i 200 contagi in un giorno in cui erano stati fatti circa 4.000 tamponi, quindi uno dice siamo addirittura al 5% di tasso di positività, improvvisamente il giorno dopo picco di, come ieri, di 700 contagi, perché cioè, sono dati che vengono aggregati in maniera, mi viene da dire, casuale, cioè arrivano, non arrivano, si butta tutto dentro il calderone, si fa un bel comunicato stampa, un copia e incolla agli organi di informazione.
Sì, appunto, poi senza tenere conto di alcuni dati che non entrano nella griglia che ci viene proposta,
sì,
certo. Ci sono oltre 1.000 mail che attendono di essere aperte nella casella dell'igiene pubblica di Nuoro. Ci sono, appunto, c'è il pronto soccorso di Oristano che continua a rimanere chiuso, cioè dove li inseriamo questi dati? Questi dati ci raccontano di una sanità che chiaramente è in crisi, a fronte di numeri che, se poi guardiamo le tabelle italiane, sì, sono ancora bassi rispetto ad altre regioni, simili anche alla Sardegna. Quindi quello che noi stiamo scontando non è solamente la pandemia, stiamo scontando la disorganizzazione della sanità, e in sanità l'organizzazione è tutto, al di là della capacità dei medici, e i nostri medici sono bravi e lo sappiamo, ma poi c'è un limite di organizzazione. Allora lo vogliamo dire con tutti, come dire, con tutte le cautele del caso, e comunque ponendo il problema che da quando è arrivato Massimo Temussi alla guida dell'Ares, ex ATS, abbiamo avuto l'impressione di una maggiore dinamicità?
Assolutamente sì.
Questo vuol dire che quello che è stato fatto prima era totalmente insufficiente. Sì. Allora stiamo parlando di managerialità. Questo non vuol dire che Temussi va benissimo, perché Temussi è andato a tagliare il nastro del fantomatico ospedale da campo di Nuoro, che è stato aperto un mese dopo che lui l'ha inaugurato. Quindi, come dire, siamo sempre in una dimensione propagandistica spesso.
Sì.
Ma di sicuro, come dire, abbiamo l'impressione che qualcosa accada con maggiore celerità. E allora parliamo di quello che è successo prima. Allora, il problema è la qualità dei manager, e torniamo alla politica. Se i manager sono lottizzati in maniera così spudorata, come sta avvenendo a Oristano e in altre zone della Sardegna, ma che cosa ci aspettiamo?
Assolutamente, tu hai parlato di propaganda, c'è, cioè, diciamo, una retorica della pandemia per la quale ormai un po' c'è questa cosa rassicurante che sta arrivando il vaccino, ma anche là andrebbero fatti degli approfondimenti, bisognerebbe capire esattamente quando, in che modo, ne abbiamo accennato prima, e poi c'è questo fatto che la terza ondata sia qualcosa di ineludibile, ormai inevitabile,
la danno tutti per scontata,
ma quasi diventa anche questo un modo per accettare il fatto che comunque ci dovrà essere, e secondo me questo non fa bene a tenere alta l'attenzione. Cioè, io sono uno di quelli che dice forse sarebbe più utile un ragionamento molto franco, molto netto, sincero, come quello che si è fatto in Germania, dove si dice: signori, la situazione è questa, e loro stanno con le spalle più coperte di noi sicuramente, sia come struttura sanitaria che come casse per dare il pagamento dei ristori a chi deve chiudere, però lo dicono, cioè la situazione è questa, stiamocene buoni, perché sono mesi importantissimi, dobbiamo fare i conti anche con l'arrivo del picco dell'influenza stagionale, insomma, certo. Stiamo andando verso una stagione molto molto
complicata.
In tutto questo stavamo dicendo prima la questione vaccini, non so se tu hai avuto le informazioni che ho visto ieri io in una slide che è stata presentata da Lucia Annunziata mentre conversava con Gino Strada nel suo programma ieri. Noi abbiamo ordinato i vaccini, tra virgolette,
i vaccini sbagliati,
diciamo, i vaccini di seconda linea, quelli che arriveranno inevitabilmente più tardi. Di questi Pfizer che stanno iniziando a fare in Inghilterra e da oggi anche negli Stati Uniti, ne abbiamo ordinato, tra virgolette, abbastanza pochi, 20 milioni, vuol dire che con due dosi a testa facciamo 10 milioni di italiani, probabilmente il personale sanitario, le persone veramente più a rischio. Ma dopodiché dovremmo aspettare Sanofi, dovremmo aspettare Astra, il vaccino, quello dove c'è anche una partecipazione italiana, che sono tutti e due però fermi in questo momento.
Però secondo me quello che sta emergendo è che le regole che valgono all'interno degli stati,
sì,
non valgono tra gli stati. Cioè tra gli stati vige la legge del più forte.
Sì.
Per cui se gli americani fanno incetta del vaccino e fanno pressioni sulle loro case farmaceutiche, gli italiani e gli altri stati raccolgono le briciole. Quindi ci sono, come dire, anche degli elementi di natura geopolitica in questo momento.
Sì. Molto forte.
Che purtroppo non possiamo ovviare, cioè la debolezza dell'Italia, che comunque rimane sempre più forte di altri paesi, è evidente, e questo lo si vede anche adesso, non c'entra nulla, ma il principio è lo stesso. Nel caso Regeni,
sì.
Nel caso Regeni che cosa dimostra? Che tra gli stati non valgono le regole che valgono all'interno di uno stato tra cittadini, tra istituzioni.
Sì. Lo stato di diritto.
Sono altri, è la legge del più forte, è la legge della giungla, purtroppo. È la legge della giungla.
E anche la legge dei soldi e delle commesse militari, ieri, insomma.
È la legge dei soldi e delle commesse militari, delle opportunità, è proprio così, è degli opportunismi. E quindi non c'è un tribunale, purtroppo, che può dire i vaccini devono andare anche ai paesi più in difficoltà o ai paesi più poveri.
Esatto, e questo è il tema, perché noi non dimentichiamoci che se anche noi saremo tutti bravi in Occidente, riusciremo entro la fine della prossima estate a farci tutti il vaccino, ci sarà una parte rilevante del mondo che questo vaccino non se lo potrà permettere, o comunque dovremmo aiutarli a farlo, anche perché tra l'altro è anche nel nostro interesse che tutta la popolazione mondiale
sia vaccinata,
o più possibile sia vaccinata. Quindi come diceva ieri giustamente Gino Strada, questa non è una cosa che ci leviamo di torno nel giro di 6 mesi, questa è una cosa con la quale dovremo fare i conti a livello globale ancora per
almeno un anno intero.
Sì, almeno per, lui diceva 2-3 anni.
Beh, Bill Gates ha dato una previsione di 2 anni, mi sembra.
Sì, per poter, tu pensa a vaccinare l'Africa, vaccinare paesi come l'India, il Pakistan, sono realtà dove è difficilissimo arrivare, dove ovviamente i governi sono anche più in difficoltà ad affrontare spese e a gestire la logistica di una cosa come questa, per cui stiamo andando veramente verso un periodo molto difficile. Hai fatto un accenno al caso Regeni, io ho trovato molto molto bello il gesto di Corrado Augias che ha restituito la Legion d'Onore.
Oggi la restituisce oggi.
Sono curioso di vedere se lo segue qualche altro legionario, cioè qualche altro italiano che ha avuto la stessa onorificenza, e sono molti. Ieri mi sono andato a dare un'occhiata agli italiani eccellenti che hanno avuto quell'onorificenza dal governo francese. Cosa ne pensi, Vito?
No, è molto bello, ma è simbolico. E torniamo alla questione di prima. Cioè, siamo sempre in una dimensione simbolica della protesta. Cioè, il caso Regeni purtroppo finisce qui, sappiamo la verità, non si può andare oltre. Come sono finite tante storie, non dimentichiamocelo, era l'anniversario di Piazza Fontana, ma pensiamo che per Piazza Fontana sia andata a finire in maniera molto diversa che non per il caso Regeni.
Ed era roba italiana, era tutta roba,
era
italiana.
Roba in casa, sì.
Sì.
Con gli storici che oggi sono assolutamente, come dire, sereni nell'affermare le responsabilità degli Stati Uniti nella strage di Piazza Fontana.
Sì.
Va bene Augias, ma rimaniamo in una dimensione simbolica che è importantissima, sì. Che è importantissima.
Noi ti ringraziamo Vito, ti facciamo oggi gli auguri di Natale, perché sappiamo che un impegno ti terrà lontano da noi nelle prossime settimane.
Io vi ringrazio, vi faccio tanti auguri anch'io, insomma, viva il lunedì, cosa volete che vi dica?
Certo.
Auguri doppi Vito.
Auguri doppi. Grazie. Per un grande Natale. Ciao.
Ciao Vito.
Ciao.